Ciao amiche, ciao amici, nel video di oggi parliamo di un libro che si chiama Armati di Scienza, potrebbe anche essere letto come Armati di Scienza, scritto dalla professoressa Elena Cattaneo. Prima di iniziare con il video di oggi vi ricordo che se siete sempre alla ricerca di risorse per lo studio della lingua italiana, ogni martedì mando una newsletter completamente gratuita in cui scrivo e spiego alcune parole della lingua italiana e poi vi mando delle canzoni, degli articoli, dei libri che sono collegati a quella parola, anche dei modi di dire, delle riflessioni personali. Potrebbe interessarvi, se vi va, trovate in descrizione il link completamente gratuito. Sempre in descrizione e nel primo commento in alto trovate anche lo schema e gli appunti che ho preso mentre leggevo il libro di cui vi parlerò oggi. Innanzitutto parliamo di Elena Cattaneo, che è la persona che ha scritto questo libro, e la professoressa Cattaneo ha un laboratorio all'Università di Milano che si occupa principalmente della malattia di Huntington. La malattia di Huntington, come moltissime altre malattie neurodegenerative, ha un meccanismo in comune con le altre malattie neurodegenerative, ovvero una proteina, in questo caso la proteina si chiama antintina, che si accartoccia in maniera non corretta, dunque si folda, si dice in inglese, si accartoccia, si impacchetta in maniera non corretta, e dunque la sua struttura non corretta, una struttura sbagliata, va a richiamare le altre proteine che in realtà sono accartocciate in maniera corretta e le fa a sua volta accartocciare in maniera sbagliata. Dunque è come se un vestito piegato male all'interno dell'armadio facesse piegare male tutti gli altri vestiti. E dunque questo meccanismo non solo succede all'interno di una cellula, ma la proteina che si è accartocciata male, dunque la proteina che si è foldata male, può anche essere trasmessa ad altre cellule e dunque in particolare ai neuroni, ma ci sono anche altre cellule, come ad esempio le cellule gliali. Altri neuroni vengono infettati da queste proteine accartocciate male e di conseguenza molti neuroni avranno molte proteine accartocciate male e dunque si formeranno degli aggregati e poi questi aggregati porteranno a un malfunzionamento dei neuroni. Spero di essere stato abbastanza chiaro, anche perché il mio lavoro da scienziato si basa su delle proteine che hanno un meccanismo molto simile. Non si chiamano antintina, in realtà le proteine con cui io lavoro si chiamano principalmente tau e sinucleina e hanno un meccanismo di diffusione e un meccanismo di patologia molto simile e dunque funzionano e infettano oppure causano problemi in maniera molto molto simile. Tutte queste proteine vanno sotto il nome di prion-like, non perché a loro piacciano i prioni, ma semplicemente perché seguono lo stesso meccanismo di diffusione e di aggregazione dei prioni. Fatta questa premessa, apprezzo molto la professoressa Cattaneo perché non è soltanto secondo me, un'ottima ricercatrice e un'ottima professoressa, ma è anche una persona che si spende tantissimo a livello politico e a livello sociale in Italia, ma anche nel mondo. Però particolarmente in Italia cerca di migliorare quelle che sono le condizioni di ricerca in Italia e quelle che sono le condizioni dei ricercatori in Italia. E penso che l'Italia possa prendere il buon esempio da altri paesi come la Germania e penso che ci sia ancora un bel po' di lavoro da fare. Non è soltanto qualcosa che devono fare i ricercatori italiani o i professori italiani, è soprattutto qualcosa che ha a che fare con la politica italiana. Quindi la professoressa Cattaneo, nello spiegare questo particolare argomento, fa un chiaro riferimento alle scelte politiche, ma anche alle scelte decisionali all'interno dell'università. Il libro è edito dalla casa editrice Raffaello Cortina Editore, che ringrazio poiché mi ha inviato gratuitamente. Questo libro è un altro libro di cui probabilmente non vi parlerò perché mi sembra decisamente più complicato. Questo libro in particolare mi sembra adatto agli studenti della lingua italiana, soprattutto agli studenti della lingua italiana che hanno una passione per la scienza e che più in generale vogliono capire quale sia il metodo scientifico, perché fidarsi della scienza e come fare a non cadere nelle trappole delle bufale o della disinformazione. Appunto, per quanto riguarda quella che è la responsabilità del cittadino e quella che è la responsabilità di chi deve capire la scienza o di chi ascolta gli scienziati, la professoressa Cattaneo parla subito di quello che è il metodo scientifico e di come la medicina sia una e una sola e non esista una medicina alternativa. Esiste quello che è medicina e quello che ha degli studi dietro quelli che possono essere dei trattamenti medici e poi esiste quello che non è medicina. Non esiste una via di mezzo ed è sbagliato far credere che ci sia una via di mezzo. La professoressa Cattaneo fa diversi riferimenti a molti trattamenti omeopatici. Sono più d'accordo con questo punto di vista, dunque con il fatto che non esiste una scala di grigi in medicina, ma esista soltanto bianco e nero. Per quanto riguarda la spiegazione del metodo scientifico, nel capitolo 1 la professoressa Cattaneo spiega come non sia possibile che la scienza produca dei risultati falsi, almeno nel lungo periodo. O meglio, è possibile che la scienza produca dei risultati non completamente veri o che siano lontani da quella che è la realtà, ma subito dopo questi risultati verrebbero smentiti da altri laboratori o verrebbero smentiti da altri scienziati. Dunque, che cosa succede? Che la scienza in generale va vista più come un processo in continua trasformazione in cui quello che funziona viene mantenuto, viene portato avanti. Quello che potrebbe funzionare, ma che non dà dei risultati, probabilmente viene scartato. E dunque tutto quello che sembra essere vero, ma poi si rivela falso, una volta che molti scienziati hanno detto che quella cosa è falsa perché anche loro hanno provato a fare gli esperimenti e non sono riusciti a riprodurre quei risultati, allora quella ricerca è da ignorare e dunque è falsa. Dunque, nella scienza non è importante che le persone non copino a vicenda il lavoro di altri scienziati, ma anzi è importante che più laboratori e più scienziati riescano ad arrivare agli stessi risultati quando lavorano nelle stesse condizioni. La scienza in diretta vittima del tifo social. Per decenni si è ritenuto che lo stomaco fosse sterile e che a causare l'ulcera fossero stress, cibi dannosi e soprattutto l'acidità dei succhi gastrici, capaci di corrodere la mucosa intestinale. I trattamenti farmacologici miravano a diminuire le secrezioni acide, secondo l'assioma niente acido, niente ulcera. Nel 1982, però, due ricercatori australiani, Barry Marshall e Robin Warren, compresero che la causa non era fisiologica, bensì infettiva. E iniziarono una serie di esperimenti e pubblicazioni per dimostrare la loro ipotesi. Cambiare una teoria accreditata da decenni non fu facile. La comunità scientifica iniziò a dibattere duramente tra chi riteneva l'ipotesi degna di ulteriori ricerche e chi la giudicava insussistente. Nel 1984, esasperato dalle resistenze, nel tentativo di fornire prove convincenti, Marshall optò per la via più drastica dell'autosperimentazione e ingerì una coltura batterica. Ebbe crisi di vomito, sviluppò la gastrite e guarì con terapia antibiotica. La ricerca venne pubblicata l'anno successivo, diventando una delle più citate nel suo campo. E valse, assieme ad altre prove, ai due ricercatori il Nobel nel 2005. I 23 anni di frizioni tra scienziati, durante i quali sostenitori e oppositori si confrontarono armati delle prove che gradualmente si accumulavano, si svolsero, come tipico della scienza, fuori dai riflettori social. I risultati della scoperta vennero così consegnati alla società solo dopo aver vinto ogni grado di diffidenza, grazie a verifiche, resistenze ed evidenze, senza mai cedere a semplificazioni e a cori da tifoseria. Questo è un esempio di come la comunità scientifica sia, prima di tutto, continuamente in dibattito e continuamente in un processo di autocorrezione. Secondo, è un esempio di come non è possibile che un errore, soprattutto un errore plateale o un errore molto grande, resti inosservato per tanto tempo. Nel secondo capitolo si parla di libertà di fare ricerca o di come la ricerca debba essere libera o dovrebbe essere libera, e il capitolo si apre subito con una storia abbastanza tragica di un ricercatore italiano morto in Egitto, e il suo nome è Giulio Regeni, che è diventato un caso molto famoso in Italia e infatti moltissime università hanno dei manifesti, spesso gialli, perché questo caso è stato ripreso ed è ripreso molte volte da Amnesty. E dunque, quando si parla di libertà di fare ricerca, spesso si parla di questa persona, di Giulio Regeni, e di come sia morto mentre svolgeva la sua attività di ricerca in Egitto. Ci sono anche adesso, oggi, altri ricercatori che sono confinati in alcuni posti e in alcune prigioni nel mondo, che non sono italiani, ma comunque pensare che ci sia qualcuno che per fare ricerca o per avanzare lo stato della conoscenza in alcune materie come la sociologia debba finire in una condizione simile o addirittura debba morire è qualcosa che non mi fa stare bene, e dovremmo essere tutti un po' più attenti a quelle che sono le tematiche e le fasi critiche dei ricercatori, soprattutto gli stati, penso all'Italia. Quando uno Stato ha un ricercatore della sua nazionalità che viene ucciso in un paese, quello Stato dovrebbe prendere dei provvedimenti nei confronti del paese in cui il proprio cittadino è stato ucciso, e non dovrebbe continuare ad andare d'amore e d'accordo. Quindi ci sono dei provvedimenti che andrebbero presi, e spesso si parla di avere giustizia o ottenere giustizia, ma penso sinceramente che si parli più di avere una specie di protezione per questi ricercatori. Sempre nel capitolo 2 si parla di integrità dei ricercatori e che cosa significa fare una ricerca che sia integra o che non commetta errori o frodi, e la professoressa Cattaneo parla di concorsi truccati. Nel mio caso non mi sono mai trovato a vedere concorsi truccati. Tuttavia mi rendo conto che il sistema che premia le università che pubblicano tanto o che elargisce fondi ai laboratori che pubblicano di più spinge più ricercatori e più professori e più laboratori a pubblicare quanto più possibile. E dunque il bilanciamento che viene fatto tra i soldi che ricevi e i lavori che pubblichi porta ad una diminuzione dell'integrità o a una diminuzione della qualità dei lavori che pubblichi, proprio perché quanti più lavori pubblichi, tanto più sei un ricercatore di successo e tanto più il tuo è un buon laboratorio. E questo parallelo, questo rapporto non dovrebbe essere sempre vero. Infatti ci sono casi in cui alcuni laboratori pubblicano tantissimi articoli e quegli articoli sono spazzatura o comunque sono degli articoli che non sono rilevanti o non sono validi, e dunque poi vengono smentiti mesi o anni dopo. Si scrive scienza, si legge metodo scientifico, libera, aperta al mondo, collaborativa, per tutti, è la ricerca, in ogni campo. Se non fosse libera, non potrebbe esplorare tutte le strade necessarie e tracciare nuovi orizzonti di cura, di conoscenza, di comunicazione, di contatto. Se non fosse aperta, non avrebbe l'occasione di conoscere il mondo e le sue istanze e di elaborare strategie utili alla società. Se non fosse collaborativa, rischierebbe di perdere le idee che nascono dal confronto e dalla conoscenza reciproca. Se infine non fosse per tutti, non sarebbe scienza. Ma basta raccontare ai cittadini solo della bellezza della scienza? Potremmo dire di avere esaurito così il nostro compito? E come conciliare questo Eden con tutta la fatica, le contraddizioni, gli inciampi che il mondo sta osservando a cuore aperto, mai come in passato, e che pure fanno parte della scienza, oggi costretta dalla sfida al Covid-19 a studiare in pubblico e condividere affannosamente la conoscenza nel suo farsi? L'unica risposta che so darmi è che l'imperativo del ricercatore, dello scienziato, di chi a qualunque titolo di scienza si occupi professionalmente o per passione, sia oggi quello di fornire ai cittadini gli strumenti per comprendere la scienza come metodo, come processo conoscitivo complesso, fallibile, contraddittorio, fondato su continui silenziosi fallimenti, ma proprio per questo idoneo, alla fine del suo percorso, a consegnare prove verificabili in grado di non essere degradate a opinioni. Solo così si può sottrarre spazio all'ignoto, evitando l'illusione che le risposte alle nostre incertezze si possano trovare nella pericolosa superstizione. Si scrive scienza, ma oggi più che mai si deve leggere metodo scientifico. Questo concetto mi piace particolarmente perché riprende il fatto che la scienza e gli articoli scientifici e anche gli scienziati commettano gli errori, sbaglino. È normale che queste persone e che gli scienziati sbaglino, ma che poi la scienza, ugualmente per come è strutturata, si corregga e si autocorregga. Appunto è il metodo scientifico. Quando vedete un lavoro pubblicato o quando vedete un nuovo farmaco, quel farmaco o quel vaccino è il risultato di una marea di errori, una marea di sbagli commessi nel passato che permettono di sviluppare quella tecnologia e che permettono ad altri scienziati di riprodurre oppure no quei dati, di riprodurre oppure no quella tecnologia o quel risultato scientifico. Da scienziato, poche volte mi succede di credere alle bufale, non perché io sia più intelligente o perché io sia più bravo degli altri, ma semplicemente perché il metodo scientifico, e dunque la ricerca in generale, ti insegna ad andare a controllare chi ha detto cosa. Se c'è scritto il muro è bianco, cerco il muro è bianco, chi ha pubblicato questa frase, quali sono le ricerche in accordo con questa frase e quali sono le ricerche contrarie a questa frase. E successivamente, dopo che ho letto le fonti e capito le fonti, cerco di farmi io una mia idea. Spesso questo processo di andare a controllare le fonti, comprendere gli argomenti all'interno delle fonti è un lavoro molto faticoso e dunque spesso il cittadino che crede alle fake news preferisce dire ho sentito questa cosa o ho sentito dire così, me lo ha detto mio zio o il cugino di mia nonna e dunque è così. Ma purtroppo la scienza non si basa su tizio ha detto questa cosa, ma si basa su esiste un numero di ricerche a favore di questa cosa ed esiste un numero di ricerche che sta cercando di confutare questa tesi. Nel mio caso, quando qualcuno non riesce a capire le fonti, secondo me, prima di trarre delle conclusioni, quindi prima di cercare di avere una risposta sulla situazione, dovrebbe interrogarsi sul sono in grado di capire le fonti? Se la risposta è no, diventa difficile schierarsi come cittadino e avere un'opinione su un argomento, semplicemente perché, senza poter leggere le fonti, senza capire chi ha detto cosa, è molto difficile poi dire se quella cosa che è stata detta è vera oppure no, oppure se delle ricerche o dei risultati che si basano su quelle fonti siano vere oppure no. La professoressa Cattaneo riprende quello che è il modello del ciarlatano e il modello della fake news, dunque della bufala per eccellenza. E dunque c'è un qualcuno che chiameremo ciarlatano, ovvero che ciarla, che dice delle cose non vere o non basate sulla scienza, e lui è l'unico a conoscere i fatti reali, è l'unico ad avere la cura, lui e il suo piccolo gruppo di ricercatori, e in tutto il mondo tutti gli altri ricercatori, le lobby delle farmacie e i poteri forti si sono tutti messi d'accordo per far sì che lui non renda pubblici i suoi dati, più delle volte perché non ce li ha quei dati, e dunque fa vedere come questo schema della bufala e lo schema di questo ciarlatano che racconta di avere la cura è uno schema che si ripete, si è ripetuto nel passato, si è ripetuto nel caso delle cellule staminali, e recentemente ho visto un video in cui si parlava di come i vaccini e il Covid fossero un'invenzione dei poteri forti, e come le fonti e dunque alcuni articoli in questo caso fossero travisati di proposito, fossero organizzati alla rinfusa in modo da dare una narrazione o un'opinione che però non è una ricerca scientifica, e dunque tutto quello che veniva detto non poteva essere dimostrato. Per evitare di cadere o credere alle bufale, controllare le notizie su Google News e vedere se quella notizia è realmente confermata da diversi giornali. E poi un altro consiglio è quello di rivolgersi a una persona che fa ricerca o a un dottore che sia vicina a voi, dunque qualcuno che non ha nessun motivo di essere stato pagato dai poteri forti, che magari vi può spiegare meglio cosa sta succedendo e vi può spiegare meglio perché una notizia è sicuramente vera oppure perché una notizia è sicuramente falsa. Perché appena in un video viene detta una castroneria o viene detta una cosa estremamente falsa, posso subito capire che quel video è costruito ad hoc per dire cose false. Dunque, se fino a un certo punto del video ho il dubbio che forse quella cosa è vera oppure no da scienziato, a un certo punto viene detta una cosa estremamente sbagliata e capisco che quel video non è attendibile, e dunque posso aiutare un parente o un amico a capire se quella informazione è veritiera oppure no. Per quanto riguarda la mia opinione personale su questo libro, penso che sia un libro importantissimo per chi vuole capire cos'è la scienza, come la scienza si collega alla politica e come la scienza e gli scienziati devono interagire con i cittadini e i divulgatori scientifici devono interagire con i cittadini. Infatti la professoressa Cattaneo spiega come i divulgatori scientifici e gli scienziati abbiano un ruolo estremamente importante, perché non serve a niente fare una ricerca di altissimo livello se poi non siamo in grado di spiegare questa ricerca e di veicolare le informazioni che la ricerca produce ai cittadini. È un libro che leggerei tranquillamente anche tra 20 anni, ed è un libro che mi ha fatto cambiare alcuni punti di vista sulle mie idee personali, soprattutto sul cibo bio. Non sapevo di questa diatriba sull'agricoltura bio. Ve lo consiglio assolutamente nel caso in cui voi siate appassionati di scienza e abbiate un livello di lingua italiana che sia uguale o superiore al B1, B2. Come sempre spero che questo video vi sia piaciuto e che il racconto di questo libro vi sia piaciuto. Ringrazio chi mi sostiene economicamente su Patreon e su Ko-fi, perché grazie a voi riesco ad aumentare la qualità dei video e a pubblicare più spesso video e anche newsletter. Grazie mille. E come sempre vi ricordo che se questo video vi è piaciuto potete iscrivervi al canale e attivare la campanella così da non perdere i prossimi video. Grazie, a presto, ciao! Non so se sono dritto o no, forse sono un po' storto, vabbè, mi modificherò dopo. Innanzitutto...